di Luigi Pirandello, La cassa riposta. Quando il Bironcino fu sotto la chiesina di San Biagio lungo lo stradone, il Mendola, di ritorno dal podere, pensò di salire al cimitero sul poggio a vedere che cosa ci fosse di vero nelle lagnanze rivolte al municipio per quel custode Nocio Pampina, detto Sacramento. Assessore comunale da circa un anno, Nino Mendola, proprio dal giorno che aveva assunto la carica, non stava più bene. Soffriva di capogiri, senza volerlo confessare a se stesso, temeva di essere colpito da un giorno all'altro d'apoplessia, male di cui erano morti tutti i suoi immaturamente. Era perciò sempre di pessimo umore. E ne sapeva qualche cosa quel suo cavalluccio attaccato al biroccino. Ma tutta quella giornata in campagna si era sentito bene, il moto, lo svago, e per bravare la paura segreta aveva deciso lì per lì di fare quell'ispezione al cimitero promessa ai colleghi della giunta e rimandata per tanti giorni. Non bastano i vivi, pensava, salendo al poggio. Danno da fare anche i morti in questo porco paese. Ma già, sono sempre quelli, i vivi, rotto rio. Sanno un corno i morti, se sono guardati bene o male. Forse non dico di no, pensare che da morti saremo trattati male, affidati alla custodia di Pampina, stolido e ubriacone, può far dispiacere. Basta, adesso vedrò. Tutte calunnie. Come custode di cimitero, Nocio Pampina, detto Sacramento, era l'ideale. Già una larva che lo portava via il fiato e certi occhi chiari, spenti, una vocina di zanzara, pareva proprio un morto uscito di sottoterra per attendere, così come poteva, alle faccenduole di casa. Che c'era da fare poi? Tutta gente da bene lì ormai e tranquilla. Le foglie, sì, qualche foglia caduta dalle siepi ingombranti ai vialetti, qualche sterpo era cresciuto qua e là, e i passeri monellacci, ignorando che lo stil lapidario non vuole interpunzioni, avevano seminato con le loro cacatine tra le tante virtù di cui erano ricche le iscrizioni di quelle pietre tombali, troppe virgole forse, e troppi punti ammirativi. Piccolezze, se non che entrando nel bugigattolo del custode, destra del cancello, il Mendola restò. E quelli lì? Nocio Pampina, detto Sacramento, aprì le labbra squallide a un'ombra di sorriso e bisbigliò. Cassa da morto, eccellenza. Era difatti una bellissima cassa da morto, lustra, di castagno, con borchie e dorature, fatta proprio senza risparmio, là, quasi in mezzo alla stanzetta. Grazie, la vedo, riprese Mendola. Dico, perché la tieni lì? È del cavalier Piccarone, eccellenza. Piccarone, perché? Non è mica morto? No, no, eccellenza, non sia mai, disse Pampina. Ma Vostra Signoria saprà che il mese scorso gli morì la moglie. Povero galantuomo. E con ciò la accompagnò fino qua, a piedi, attempatello com'è. Sì, signore. Poi mi chiamò, dice, senti Sacramento, non scappo un mese, avrai anche me. Ma che dice, o signoria? Gli rispose. Ma lui, sta zitto, dice, senti, questa cassa, figliolo mio, mi costa più di 20 onze. Bella, la vedi? Per la Sant'anima, capirai, non ho badato a spese. Ma ora la comparsa è fatta, dice. Che se ne fa più la Sant'anima di questa bella cassa sottoterra? Peccato sciuparla, dice. Facciamo così. Caliamo la Sant'anima, dice, pulitamente con quello di zinco che sta dentro. E questa me la riponi, servirà anche per me. Uno di questi giorni, sull'imbrunire, manderò a ritirarla. Il Mendola non volle più né sapere né vedere altro. Non gli parve l'ora di giungere al paese per spargervi la nuova di quella casa da morto che Piccarone aveva fatto riporre per sé. Era famoso in paese Gerolamo Piccarone, avvocato e al tempo dei Borboni, cavaliere di San Gennaro, per la spilorceria e la furbizia. Ma il pagatore poi se ne raccontavano sul suo conto di far restare la bocca aperta. Ma questa, pensava il Mendola, tempestando allegramente di frustate il povero cavalluccio, questa le passava tutte. È vera, uè, come la stessa verità. L'aveva veduta lui, là, la cassa da morto, con gli occhi suoi. Pregustava le risate che avrebbero accolto il suo racconto bisbigliato con la vocina di Pampina e non avvertiva neppure la nuvola di polvere, al fragore che il biroccino sollevava per la corsa furiosa del cavalluccio, quando ecco «Para, para!» udì gridare a squarciagola dall'osteria del cacciatore che un tal Dolcemascolo teneva lì sullo stradone. Due amici, Bartolo Caglio e Gaspare Ficarra, cacciatori accaniti, seduti davanti all'osteria sotto la pergola, si erano messi a gridare a quel modo, credendo che il cavalluccio avesse preso la mano a Mendola. Ma che mano, correvo! Ah, tu corri così, disse il Gaglio. Hai qualche altro collo di ricambio a casa? Se sapeste, cari miei, esclamò il Mendola, smontando ilare, ansimante, e per cominciare narrò a quei due amici la storia della cassa da morto. Quelli finsero lì per lì di non volerci credere, ma per un modo di dimostrare la loro meraviglia. E allora il Mendola giurare che, parola d'onore, l'aveva veduta lui con gli occhi suoi la cassa da morto, nel bugigattolo del sacramento. Gli altri due, a loro volta, presero a narrare di Piccarone altre prodezze già note. Il Mendola voleva rimontar subito sul biroccino, ma quelli avevano già ordinato a Dolcemascolo un bicchiere per l'amico assessore e volevano che questi bevesse. Dolcemascolo però era rimasto lì come un ceppo. «Dolcemascolo!» gli gridò il Gaglio. L'oste, col berretto di pelo a sbarca buttato allo sghembo su un orecchio, senza giacca, con le maniche della camicia rimboccate sulle braccia pelose, si riscosse sospirando. «Mi perdonino», disse. «Quaglio, sto quagliando propriamente a sentire i loro discorsi. Giusto questa mattina il cane del cavalier Piccarone turco, quella brutta bestiaccia che va e viene da sé dalle terre del Canaletto alla villetta quassù, ma sanno che mi ha fatto? Più di 20 rocchi di salsiccia mi ha rubati, che tenevo lì sul suo sporto. Che gli facciano veleno. Fortuna, dico, che ho due testimoni». Il Mendola, il Gaglia e il Ficarra scoppiarono a ridere. Il Mendola disse: «Te li sali, caro mio». Dolcemascolo alzò un pugno, schizzò fiamme dagli occhi. «Ah, no, per Dio, a me la salsiccia me la pagherà, me la pagherà, me la pagherà, sicuro!» ribatté di fronte alle risate incredule e al negare ostinato dei tre avventori. «Lor signori vedranno, ho trovato la via, so di che pelame è». E con un gesto furbesco che gli era abituale, strizzò un occhio e con l'indice teso si tirò giù la palpebra dell'altro. Che via avesse trovato non volle dire. Disse che aspettava dalla campagna i due contadini che erano stati presenti la mattina al furto della salsiccia e che con essi prima di sera si sarebbe recato alla villetta di Piccarone. Il Mendola rimontò sul biroccino senza bere. Caglio e Ficarra saldarono il conto e dopo aver consigliato all'oste di piantare per il suo meglio quell'impresa di farsi pagare, andarono via. A metter su quella villetta ad un sol piano, sul viale all'uscita del paese, Gerolamo Piccarone, avvocato e cavaliere di San Gennaro al tempo di Re Bomba, si era industriato per più di 20 anni ed era fama non gli fosse costata neppure un centesimo. Le male lingue dicevano che era fatta di sassolini trovati per via e sospinti fin là a uno col piede dello stesso Piccarone, il quale era pure un dottissimo giureconsulto, uomo d'alta mente e di profondo spirito filosofico. Un suo libro sullo gnosticismo, un altro sulla filosofia cristiana, erano stati anche tradotti in lingua tedesca, dicevano. Ma era malva di tre cotte, Piccarone, cioè nemico acerrimo di ogni novità. Andava ancora vestito alla moda del 21. Portava la barba a collana, tozzo, rude, insaccato nelle spalle, con le ciglia sempre aggrottate e gli occhi socchiusi, si grattava di continuo il mento e approvava i suoi segreti pensieri con frequenti grugniti. L'Italia! Hanno fatto l'Italia! Che bella cosa, no? L'Italia! Ponti e strade, illuminazione, esercito e marina, istruzione obbligatoria. E se voglio restare somaro? No, signore, istruzione obbligatoria, tasse. E Piccarone paga. Pagava poco o nulla, veramente, a furia di sottilissimi cavilli che stancavano ed esasperavano la pazienza più esercitata. Concludeva sempre così. Che c'entro io? Le ferrovie, non viaggio, l'illuminazione, non esco di sera, non pretendo nulla io, grazie, non voglio nulla. Un po' d'aria soltanto per respirare, l'avete fatta anche voi l'aria? Devo pagare anche l'aria che respiro? Si era infatti appartato in quella sua villetta, ritirato dalla professione che pure fino a pochi anni addietro gli aveva dato lauti guadagni. Ne doveva aver messi da parte parecchi. A chi li avrebbe lasciati alla sua morte? Non aveva parenti né prossimi né lontani. E i biglietti di banca, magari, sì, avrebbe potuto portarseli giù con sé in quella bella cassa da morto che si era fatta a riporre. Ma la villetta e il podere laggiù al cannatello? Quando Dolcemascolo, in compagnia dei due contadini, si fece innanzi al cancello, Turco, il canaccio di guardia, come se avesse compreso che l'oste veniva per lui, si fogò furibondo contro le sbarre. Il vecchio servo accorso non fu buono a trattenerlo e allontanarlo. Bisognò che Piccarone, il quale se ne stava a leggere nel chiosco in mezzo al giardinetto, lo chiamasse col fischio e lo tenesse poi agguantato per il collare finché il servo non venne a incatenarlo. Dolcemascolo, che la sapeva lunga, si era vestito di domenica e, bello raso, tra quei due poveri contadini che ritornavano stanchi e cretosi dal lavoro, appariva più del solito prosperoso e signorile, con un certo viso latte e rosa che era una bellezza a vedere e la simpatia di quel porretto peloso sulla guancia destra, presso la bocca, arricciolato. Entrò nel chiosco esclamando con finta ammirazione: «Gran bel cane, gran bella bestia, che guardia! Vale tant'oro quanto pesa!» Piccarone, con le ciglia aggrottate e gli occhi socchiusi, grugnì più volte assentendo col capo a quegli elogi, poi disse: «Che volete? Sedete!» E indicò gli sgabelletti di ferro disposti giro giro nel chiosco. Dolcemascolo ne trasse uno avanti presso la tavola, dicendo ai due contadini: «Sedete là, voi. Vengo da Vossignoria, uomo di legge, per un parere». Piccarone aprì gli occhi. «Non faccio più l'avvocato, caro mio, da tanto tempo». «Lo so», s'affrettò a soggiungere Dolcemascola. «Vossignoria, però, è uomo di legge antico. E mio padre, Sant'Anima, mi diceva sempre: segui gli antichi, figlio mio». So poi quant'era coscienzioso Vossignoria nella professione. Dei giovani avvocatucci d'oggi poco mi fido. Non voglio attaccar lite con nessuno, badi, fossi matto. Sono venuto qua per un semplice parere che Vossignoria sola mi può dare. Piccarone richiuse gli occhi. Parla, t'ascolto. Vossignoria sa, cominciò Dolcemascolo, ma Piccarone ebbe uno scatto e uno sbuffo. Oh, quante cose so io, quante ne sai tu? So, sa. E viene al caso, caro mio. Dolcemascolo rimase un po' male, tuttavia sorrise e ricominciò. Sì, signore, volevo dire che Vossignoria sa che ho sullo stradone una trattoria. Del cacciatore? Sì, ci sono passato tante volte. Andando al Cannatello, già, e avrà veduto allora certamente che sullo sporto, sotto la pergola, tengo sempre esposta un po' di roba, pane, frutta, qualche prosciutto. Piccarone accennò di sì col capo, poi aggiunse misteriosamente: veduto e sentito anche qualche volta. Sentito? Che sanno di rena, figliolo? Capirai, la polvere dello stradone, basta, viene al caso. Ecco, signore, rispose Dolcemascolo ingollando, poniamo che io sullo sporto tenga esposta un po' di salsiccia, puta caso. Ora, Vossignoria, forse questo già... Stavo per dire di nuovo, ma è un mio pezzo. Vossignoria forse non lo sa, ma di questi giorni abbiamo il passo delle quaglie. Dunque, per lo stradone, cacciatori, cani, continuamente. Vengo al caso. Passa un cane, signor cavaliere. Spicca un salto e m'afferra la salsiccia dallo sporto. Un cane? Sì, signore. Io mi precipito dietro e con me questi due poveracci che erano entrati nella bottega per comperarsi un po' di companatico prima di recarsi in campagna, al lavoro. È vero sì o no? Corriamo tutte e tre insieme, appresso al cane, ma non riusciamo a raggiungerlo. Del resto, anche a raggiungerlo, Vossignoria mi dica che avrei potuto farmene più di quella salsiccia addentata e strascinata per tutto lo stradone. Inutile raccattare. Ma io riconosco il cane, so a chi appartiene. Un momento, interruppe a questo punto Piccarone. Non c'era il padrone? No, signore, rispose subito Dolcemascolo. Tra quei cacciatori là non c'era. Si vede che il cane era scappato di casa. Bestia da fiuto, capirà. Sentono la caccia, soffrono a star chiusi, scappano. Basta, so come le ho detto a chi appartiene il cane. Lo sanno anche questi due amici miei presenti al furto. Ora Vossignoria, uomo di legge, mi deve dire semplicemente se il padrone del cane è tenuto a risarcirmi del danno. Ecco. Piccarone non pose tempo a rispondere. Sicuro che è tenuto, figliolo. Dolcemascolo balzò dalla gioia, ma subito si contenne, si volse ai due contadini. Avete sentito? Il signor avvocato dice che il padrone del cane è tenuto a risarcirmi del danno. Tenutissimo, tenutissimo, raffermò Piccarone. T'avevo detto forse di no? No, signore, rispose Dolcemascolo gongolante, giungendo le mani. Ma Vossignoria mi deve perdonare se, da povero ignorante come sono, ho fatto debolmente un giro così lungo per venirle a dire che Vossignoria deve pagarmi la salsiccia, perché il cane che me l'ha rubato è proprio il suo, turco. Picherrone stette un pezzo a guardare Dolcemascolo come allocchito. Poi, tutto un tratto, abbassò gli occhi e si mise a leggere nel libraccio che teneva aperto sulla tavola. I due contadini si guardarono negli occhi, Dolcemascolo alzò una mano per far loro cenno di non fiatare. Picherrone, fingendo tuttavia di leggere, si grattò il mento con una mano, grugnì, disse: «Dunque, turco è stato?» «Glielo posso giurare, signor cavaliere!» esclamò Dolcemascolo, alzandosi in piedi e incrociando le mani sul petto per dar solennità al giuramento. «E sei venuto qua?» riprese cupo e calmo Picherrone, «con due testimoni, eh?» «No, signore!» negò subito Dolcemascolo. «Per il caso che Vossignoria non avesse voluto credere alle mie parole!» «Ah, per questo!» borbottò Picherrone. «Ma io ti credo, caro mio! Siedi! Sei un grande bell'uomo! Ti credo e ti pago! Godo fama di mal pagatore, eh?» «Chi lo dice, signor cavaliere?» «Tutti lo dicono! E lo credi anche tu, va là!» Due testimoni. Per la verità, tanto per lei quanto per me. Bravo, sì, tanto per me quanto per te. Dici bene. Le tasse giuste, caro mio, non voglio pagare. Ma quel che è giusto, sì, lo pago volentieri. L'ho sempre pagato. Turco t'ha rubato la salsiccia? Dimmi quant'è e te la pago. Dolcemascolo, venuto con la prevenzione di dover combattere chissà che battaglia contro i cavilli e le insidie di quel vecchio rospo, di fronte a tanta remissione, s'abbioscò a un tratto mortificato. «Una sciocchezza, signor cavaliere», disse. «Saranno stati una ventina di rocchi, poco più, poco meno. Non mette quasi conto di parlarne». «No, no», rispose Picherrone, «fermo. Dimmi quant'è, te la devo e te la voglio pagare, subito, figlio mio. Tu lavori, hai partito un danno, deve essere risarcito. Quant'è?» Dolcemascolo si strinse nelle spalle, sorrise e disse: 20 rocchi di quei grossi, 2 chili, a 1,20 lire il chilo». «Così a poco la vendi?» domandò Picherrone. «Capirà», rispose Dolcemascolo, tutto miele. «Vossignoria non l'ha mangiata. Gliela faccio pagare, non vorrei. Gliela faccio pagare per quanto costa a me». «Niente affatto», negò Picherrone. «Se non l'ho mangiata io, l'ha mangiata il mio cane. Dunque si dice a occhio 2 chili. Va bene a 2 lire il chilo?» «Faccia come crede. 4 lire, benone. Ora dimmi un po', figliolo mio. 25 meno 4, quanto fanno?» 21, se non mi inganno. Bene, mi dai 21 lira e non ne parliamo più». Dolcemascolo, lì per lì, credette di aver inteso male. «Come dice?» 21 lira, ripeté placido Picherrone. «Qua ci sono due testimoni per la verità, tanto per me quanto per te, va bene? Tu sei venuto da me per un parere. Ora io i pareri, figliolo mio, i consulti legali, li faccio pagare 25 lire. Tariffa? 4 te ne devo di salsiccia, dammene 21 e non se ne parla più». Dolcemascolo lo guardò in faccia, perplesso se ridere o piangere, non volendo credere che dicesse sul serio e parendogli tuttavia che non scherzasse. «Io a lei?» balbettò. «Mi pare chiaro, figliolo», spiegò Picherrone. «Tu fai l'oste, io debolmente l'avvocato. Ora, come io non nego il tuo diritto al risarcimento, così tu non negherai il mio per i lumi che m'hai chiesti e che t'ho dati. Adesso sai che se un cane ti ruba la salsiccia, il padrone del cane è tenuto a farteli indenne». «Lo sapevi prima?» «No. Le cognizioni si pagano, caro mio. Ho penato e speso tanto io per apprenderle. Credi che ti faccia celia? Ma sì, signore, confessò Dolcemàscolo con le lacrime in pelle, aprendo le braccia. Io le abbono le salsicce, signor cavaliere, sono un povero ignorante, mi perdoni, e non ne parliamo più davvero. Ah no, caro mio, esclamò Picarrone, non abbono niente io. Il diritto è diritto, tanto per te quanto per me. Pago io, pago, voglio pagare. Pagare ed essere pagato. Stavo qua a studiare, come vedi, mi hai fatto perdere un'ora di tempo. 21 lira, tariffa. Se non ne sei ben persuaso, dà ascolto a me, caro. Va da un altro avvocato a domandare se mi spetti o no questo compenso. Ti do 3 giorni. Se in capo al terzo giorno non mi avrai pagato, sta per sicuro, figliolo mio, che ti cito. Ma signor cavaliere, scongiurò di nuovo Dolcemàscolo in mani giunte, alternandosi però in volto improvvisamente. Picarrone alzò il mento, alzò le mani. Non sento ragioni, ti cito. Dolcemàscolo allora perdette il lume degli occhi, l'ira lo acciuffò. Che era il danno? Niente. Alle beffe pensò, che avrebbe avute, che già indovinava guardando le facce allegre di quei due contadini, lui che si credeva tanto scaltro, lui che si era impegnato di spuntarla e già aveva quasi toccato con la mano la vittoria. Tale impeto gli diede il vedersi preso ora, quando meno se l'aspettava, nella sua stessa ragna, che si trovò ad un tratto mutato in bestia feroce. Ah, perciò, disse accostandoglisi con le mani levate e contratte, perciò è così ladro il suo cane. L'ha adottorato lei. Piccarone si levò in piedi, torbido, levò un braccio. Esci fuori! Risponderai anche di ingiurie a un galantuomo che... Galantuomo? Ruggì Dolcemàscolo, afferrandogli quel braccio e scotendoglielo furiosamente. I due contadini si precipitarono per trattenerlo, ma tutto un tratto, che non è, il vecchio si abbandonò appeso inerte per quel braccio alle mani violente del Dolcemàscolo, e come questi allibito le aprì, cascò prima a sedere sullo sgabello, traboccò poi da un lato e arrotolò per terra giù tutto in un fascio. Di fronte al terrore dei due contadini, Dolcemàscolo contrasse il volto come per uno spasimo di riso. O che non l'aveva nemmeno toccato. Quelli si chinarono sul giacente, gli mossero un braccio. Scappate, scappate! Dolcemàscolo li guardò entrambi come inebetito. Scappare! Si intese in quel punto cigolare una banda del cancello. E si vide la cassa da morto che il vecchio aveva fatto riporre per sé entrare in un trionfo sulle spalle di due portantini ansanti, quasi chiamati lì per lì al bisogno. A tale apparizione restarono tutti come basiti. Dolcemàscolo non pensò che Nocio Pàmpina, detto Sacramento, dopo la visita e l'osservazione dell'assessore, si fosse affrettato a mettersi in regola, rimandando a destino quella cassa. Ma si ricordò in un lampo di ciò che il Mendola aveva detto la mattina, là, nella trattoria. E all'improvviso, in quella cassa vuota che aspettava e sopravveniva ora al punto giusto, come chiamata misteriosamente, vide il destino. Il destino che si era servito di lui, della sua mano. S'afferrò la testa e si mise a gridare. Eccola, eccola! Questa lo chiamava. Siatemi tutti testimoni che non l'ho nemmeno toccato. Questa lo chiamava. L'aveva fatta mettere da parte per sé ed eccola qua che viene, perché doveva morire. E prendendo per le braccia i due portantini per scuoterli dallo stupore, Non è vero? Non è vero? Ditelo voi!» Ma non erano per nulla stupiti quei due porfantini. Da che avevano portato appunto quella cassa da morto, era per loro la cosa più naturale del mondo che trovassero morto l'avvocato Piccarrone. Si strinsero nelle spalle e... «Ma sì», dissero, «eccoci qua».